Dal Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 2, i versetti 1-11. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno vino. E Gesù le rispose: donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: riempite d'acqua le anfore. E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto. Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è bevuto molto quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono fino ad ora. Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
E la sua salvezza non risplenda come lampada. Allora le genti vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Sarà chiamata con un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più abbandonata. Nella tua terra sarà più detta devastata, ma sarà chiamata mia gioia e la tua terra sposata. Perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà un nuovo sposo. Sì, come una giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. A uno, infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza. A un altro invece, dallo stesso spirito, il linguaggio di conoscenza. A uno, nello stesso spirito, la fede. A un altro, nell'unico spirito, il dono delle guarigioni. A uno, il potere dei miracoli. A un altro, il dono della profezia. A un altro, il dono di discernere gli spiriti. A un altro, la varietà delle lingue. A un altro, l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Le letture che ci propone la Chiesa in questa seconda domenica dell'anno normale, del tempo ordinario, sono torrenti in pieno, proprio una più ricca dell'altra. A parte la prospettiva che ci mette di fronte Isaia, questa prospettiva molto gioiosa, devo dire, perché Isaia preannuncia un tempo in cui finalmente si sono compiute tutte le sofferenze che ha dovuto patire il popolo, ma adesso finalmente è arrivato il tempo in cui tutti vedranno la sua giustizia, tutti i re vedranno la sua gloria. E la stessa Israele sarà una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del suo Dio. Nessuno più la chiamerà abbandonata, né la terra sarà chiamata devastata, ma la terra sarà chiamata mia gioia, terra sposata, perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo. Noi stiamo vivendo la speranza che finalmente ci siano soltanto tregua, ma anche riconciliazione, pace nella terra che noi definiamo santa. Ma restiamo col fiato sospeso. Non sappiamo. Qui però il profeta ci consiglia di sperare, di aprirsi alla speranza. Qualcosa potrà succedere, non per capacità di uomini, ma come dono di Dio. Dunque il contesto è un contesto di gioia sponsale, ma è anche un contesto di condivisione dei doni, come la seconda lettura ci ha proposto. Io, frequentando i padri della Chiesa, ho notato che non parlano i padri greci, e sto dicendo i padri greci, non parlano mai di democrazia, eppure la conoscevano la democrazia. La Grecia era stata la sorgente stessa della democrazia. No, preferivano parlare di sinfonia. E San Basilio lo sottolinea in modo molto esplicito. Perché sinfonia? Perché nella sinfonia ogni strumento suona ciò che gli corrisponde. E il concerto sinfonico intanto riesce ad essere concerto sinfonico, in quanto si dà spazio a ciascuno degli strumenti secondo la propria identità. E non ci si può mettere il cuore in pace se soltanto uno di questi strumenti, anche piccoli, non partecipa alla sinfonia o vi partecipa in modo cacofonico, per cui si chiede al core corso, si chiede a colui che dirige il concerto di aiutare tutti ad ascoltarsi reciprocamente, perché è nel comune ascoltarsi che si crea la sinfonia di tutti. E anche all'interno di un concilio, dice San Basilio, non ci si deve accontentare di una maggioranza, né si deve correre dietro ad una minoranza, quale che sia, ma in tutto e per tutto si deve cercare la sinfonia. Se qualcuno liberamente vuole tirarsi fuori, nessuno lo costringerà a restare dentro, ma se resta all'interno, resta all'interno per essere partecipe della sinfonia dell'insieme. Questo si chiama concilio ecumenico, diceva Basilio, non fondato sulla maggioranza o sulla critica della minoranza, ma nella ricerca appunto della sinfonia. Allora, in questo tipo di clima, ho riletto questi testi e mi sono accorto che davvero un torrente in piena è la terza lettura, la lettura del Vangelo di Giovanni. Perché un torrente in piena? Perché questo testo, come direbbero i padri della Chiesa, è pieno di misteri. Ogni vocabolo sollecita una ricerca più approfondita. E il contesto stesso fa altrettanto. Siamo in un contesto di invito a nozze, anzi di celebrazione delle nozze. E non manca nessuno, perfino Maria, suo figlio Gesù, i discepoli di Gesù sono convocati all'interno di questa bellissima festa nuziale. Ma c'è qualcosa che non torna. Manca l'elemento fondamentale della gioia condivisa nella sinfonia della famiglia nuziale. Manca il vino. E vino letifica cor hominum. Se manca il vino, manca la gioia. E chi l'avverte, questa assenza di gioia, l'avverte proprio colei che è l'arca stessa della pienezza della vita, la madre di Gesù. Ma dentro questa osservazione, però, i padri della Chiesa scoprono delle profondità che a noi possono anche un po' meravigliare. C'era la madre di Gesù che avverte che manca la pienezza della vita. Perché manca la pienezza della vita e della gioia? Perché le nozze che si vorrebbero celebrare non sono le nozze vere, ma sono solo profezia di un altro tipo di celebrazione di nozze. E qui cominciano i problemi. E i problemi cominciano dal semplice modo di rispondere da parte di Gesù a sua madre. La madre che lo sollecita, fai qualcosa, manca il vino. E per tutta risposta Gesù gli dice, chi è mi che si gine, scusate il greco, che cosa sta succedendo tra me e te? Donna, non dice madre, donna. E quell'espressione ti e mi che sì è l'espressione che descrive l'esplosione di un innamoramento. Cosa sta succedendo? Siamo all'interno della stessa discoteca. Come mai noi due, all'interno di una celebrazione così festosa, scopriamo un sentimento diverso? Tra noi due è scoppiato l'amore. Ti e mi che si, Güne. Gesù constata questo e poi aggiunge: d'accordo, ma non è ancora giunta la mia ora. E su questa doppia risposta di Gesù i padri della Chiesa hanno delle riflessioni sconvolgenti, perché questo capitolo 2 di Giovanni lo leggono in collegamento col capitolo 20 di Giovanni, in cui ritornano gli stessi termini. Ritorna il termine madre, ritorna il termine donna e ritorna anche un accenno all'intimità, che può essere unicamente sponsale, che si stabilisce tra colui che parla alla madre chiamandola donna e poi si rivolge al discepolo senza aggiungere nessun altro vocabolo, ma sottolineando: ecco tua madre. Che cosa scoprono i padri della Chiesa in questa connessione? Scoprono ciò che loro chiamano una metamorfosi. Sia a Cana, sia ai piedi della croce, c'è un passaggio misteriosissimo. La madre trasformata in sposa, e in quanto sposa si rivolge allo sposo sapendo che nulla lo sposo può negare alla sua amata. Tutti quelli che stanno osservando l'evento non si accorgono di queste profondità. Maria però, che ha capito tutto, agisce proprio come una regina Esther. Fai qualcosa. Anzi no, sono sicuro che farai qualcosa. È rivolta ai servi, fate tutto quello che gli vi dirà. È lei che gestisce tutto, è la regina, che ormai è la profezia a Cana di ciò che si rivelerà come pienezza di realizzazione della profezia sotto la croce. C'è dunque un cambiamento. La madre si è trasformata in sposa e il figlio si è trasformato in sposo. Dice San Pier Damiani: sono loro i veri sposi di questa celebrazione delle nozze di Cana. Non si conosce né il nome della sposa né il nome dello sposo. Anche il capo banchetto che chiama lo sposo non si sa a chi si riferisce. Se si riferisce allo sposo cosiddetto normale delle nozze o a colui che si è mostrato col suo gesto lo sposo per eccellenza. E dunque qui entriamo in segreti ancora più profondi. Siamo di fronte alla celebrazione delle nozze di Dio con Israele, profezia delle nozze che saranno poi rivelate alla fine del Vangelo come nozze tra lo sposo crocifisso e la sua sposa che riceve una diversa maternità. Dunque, anzitutto si parla di Israele, certo si parla di Israele. Israele come profezia, Israele come il riferimento necessario per chiunque voglia entrare nel mistero di Dio, per capire che il rapporto tra Dio e l'umanità, tra Dio e il mondo, è nient'altro che un rapporto tra sposa e sposa. E quindi c'è un riferimento molto misterioso a questa, diciamo, figuralità della storia di Israele. Comunque la si legga la storia di Israele, sia che la si legga all'interno degli eventi storici in quanto tali, sia che la si legga all'interno di ciò che suggerisce il Cantico dei Cantici, ciò che viene rivelato dalle scritture di Israele è che Dio si rivela come lo sposo, pronto a vivere l'intimità sponsale con la sua sposa, che è insieme la creazione e insieme l'umanità figurata in Israele e rivelata per noi nel mistero del rapporto tra Cristo e la Chiesa. Dunque la prima sollecitazione che vorrei darvi è proprio questa: dentro questi racconti c'è tutta la storia del mondo, tutta la storia del mondo, perché Israele è una definizione aperta, non è una definizione chiusa, per il semplice fatto che in Abramo sono benedette tutte le famiglie della terra. Quindi non si può pensare ad una esclusività, né con riferimento a Israele, né con riferimento alla Chiesa. Ma tutto ciò che ci viene sollecitato a capire è questo cuore aperto, infinitamente aperto, di Dio a tutta l'umanità, a tutta la creazione, a tutto ciò che è stato oggetto del suo progetto, pensato prima ancora della creazione del mondo, secondo l'inizio della lettera agli Efesini. Dunque la prima sollecitazione è questa: non siamo a Cana, ma siamo in un luogo mistico, chiamiamolo così, mistico, in cui si celebrano delle nozze altrettanto mistiche, che riguardano il rapporto fra questa realtà di cui si sa che è, ma di cui non si sa che cos'è, e la realtà che cade sotto i nostri sguardi, sotto i nostri occhi. Sono le pietre dei sei giorni della creazione, che hanno bisogno di essere riempite di acqua perché quest'acqua possa essere trasformata in vino. Le sei anfore di pietra sono i sei giorni della creazione, secondo l'interpretazione patristica. Dunque, un testo carico di misteri, e sono di pietra, perché anche le tavole della legge erano di pietra. Custodivano l'acqua, l'acqua per la purificazione, perché la legge serve per poter capire in che direzione muoverci per poter raggiungere la pienezza della vita. Ma queste realtà, identificate col simbolo delle sei anfore di pietra, senza la parola che viene dal Figlio, portano soltanto acqua. E attingete la parola chiave, e questa parola chiave attingete, cioè entrate nella realtà concreta, storica, materiale, se volete, il mistero dei sacramenti, e dentro questo vostro contatto si verificherà il dono di Dio. L'acqua si tramuterà in vino, e il vino sarà il segnale della pienezza della gioia che coincide con la volontà di Dio. Dunque di questo si tratta, secondo questi padri della Chiesa, e questo intuiscono i discepoli, perché l'affermazione finale del testo sconcerta tutti. E i suoi discepoli credettero in lui. E perché credettero in lui? Perché scoprirono in quel suo gesto l'archetipo di tutti i gesti. E cioè scoprirono che in quel gesto si nascondeva proprio il progetto pensato da Dio prima ancora della creazione del mondo, di rendere tutti partecipi della pienezza della sua vita divina. Tutti partecipi. Dunque, tutto ciò che poi si svolge come narrazione è un arricchimento, se volete, una contestualizzazione, ma al cuore di tutto si stanno celebrando le nozze di Dio con l'umanità, di cui sono, diciamo, propositivi Maria divenuta donna e Gesù divenuto sposo, a partire da questo incanto dell'innamoramento reciproco. Ti e mi che sì. Che cosa sta succedendo tra me e te? Una volta che abbiamo capito questo, possiamo adesso lasciarci aiutare dallo stesso evangelista, al capitolo 20, per entrare meglio nel senso più profondo di questo mistero di Cana. E che cosa abbiamo sul Calvario, sul Golgota, per Giovanni? Abbiamo il compimento dell'ora. Quell'ora che Gesù sottolinea davanti a Maria, che non è ancora arrivata, sotto la croce è un'ora che è arrivata, perché è arrivata l'ora del consummatum est, cioè è arrivata l'ora della intimità consumata dell'amore tra lo sposo e la sposa. È stato consumato l'amore. Tutto questo all'interno dello stesso gioco di parole. Si parla della madre di Gesù, ma poi quando si ripetono le parole di Gesù, troviamo il passaggio: non è madre, è donna. Finora la madre vedeva in Gesù il figlio che era stato crocifisso, adesso è invitata a vedere in Gesù il suo stesso sposo, che viveva fino in fondo la sua donazione d'amore. E una volta che l'ha sollecitata a riconoscere il figlio come sposo, la invita anche a riconoscersi come sposa, certo, del figlio, ma che realizza la maternità grazie alla nascita del discepolo. Et accepitem discipulo in sua, l'espressione latina, dice abbastanza, ma non tutto, di quel elaven, aften, eistaidia, dell'espressione greca, cioè la ricevette tra le realtà che identificavano la sua realtà di discepolo. E dunque vuol dire che nello stesso tempo in cui Maria viene indicata come la sposa del figlio divenuto sposo, serve per poter capire che anche la Chiesa a sua volta deve sentirsi sposa del crocifisso, e quindi che il discepolo è tale se è tutt'uno con colei che da madre è stata indicata come sposa dal crocifisso. E sapete qual è la conclusione che traggo i padri da questo tipo di confronto? È che non basta dire della Chiesa che è una, santa, cattolica e apostolica. Non basta. Bisogna aggiungere et semper persecuta. Sono, diciamo, le frecce di dolore di cui aveva parlato Luca a proposito di Maria nel Tempio, indicate da Simeone, e una spada trafiggerà il tuo cuore. Dunque, nel momento stesso in cui si rivela la straordinaria dignità di Maria e la straordinaria dignità, ovviamente, del discepolo che si identifica con la Chiesa, si aggiunge anche che il sempre persecuta fa parte del consummatum est. Non c'è, cioè, la possibilità di consumare l'amore senza passare attraverso la realtà della croce. Tutto questo poi l'Evangelista prosegue a spiegarlo meglio con la seconda scena che viene immediatamente dopo, quando si riferisce a Gesù issato ormai sulla croce e aggiunge che il soldato gli trafisse il costato. E quel costato da cui nacque Eva, secondo la tradizione ebraica, gli trafisse il costato, e dal costato uscirono sangue ed acqua, per dimostrare che nel darsi tutto fino all'ultima goccia di sangue, questo sposo trafitto in queste misteriosissime nozze consumate sulla croce ha dato origine all'acqua battesimale che è l'inizio della vita nuova. Pensate un po' a quanti riferimenti dobbiamo rivolgerci per poter entrare dentro i segreti di questa pagina. Allora avevano ragione i padri che dicevano: ma qui siamo di fronte ad un oceano di misteri. Perché poi tutto ciò che vale dell'insieme della comunità vale per ogni singolo membro della comunità. Ciascuno per la sua parte. E qui la pagina di Paolo potrebbe aiutarci. Ciascuno per la sua parte. E ritornare a ciò a cui ho dato inizio nel mio discorso. Alla categoria della sinfonia. Sinfonia. Non si tratta di chi è più bravo o di chi è meno bravo. Non si tratta di uno strumento che può essere più importante di un altro, ma si tratta di vivere all'interno della identità di ciascuno in autentica idioritmia, perché conclusione di tutto sia la sinfonia. Tutto questo poi i padri erano capaci di trasportarlo sul piano personale, perché erano intelligenti, conoscevano anche la riflessione filosofica greca, e dicevano: ciò che noi chiediamo all'interno dell'insieme della proposta di Dio Israele, di Cristo e Maria, dello sposo e della sposa, nel rapporto tra lo sposo e la Chiesa, lo chiediamo per ciascuno di noi. Per cui c'è come una specie di invito a rivolgersi all'infinitamente piccolo dopo che siamo stati abbagliati dall'infinitamente grande. E in cosa consiste questo invito? A scoprirsi invitati ad un'esperienza sinfonica interna alla nostra vita personale, per creare armonia tra corpo, anima e spirito, o se volete tra fisicità, intelligenza e affetto. È la famosa triplice stabilità che di fatto ha costituito l'insegnamento spirituale di secoli di generazioni cristiane. Armonizzare, non reprimere, non estraniarsi, non umiliare ogni singola manifestazione della tua realtà personale, fisica. I cinque sensi fisici sono indispensabili all'armonia del tutto. E questi cinque sensi fisici hanno una corrispondenza nei cinque sensi psichici, interiori, e nei cinque sensi spirituali, che sono l'apertura al divino. Dunque si può essere all'interno della sinfonia anche creandola nella esperienza personale di ciascuno, senza mai mettere in fuori gioco nessuna delle nostre parti che ci costituiscono come persona umana, ma sempre cercando di non far prevaricare nessuno. Nessuno strumento deve prevaricare sull'altro, ogni strumento si deve sintonizzare con l'altro, e così anche all'interno della unificazione, che è il modello stesso della vita del monaco, come vi ho detto per il giorno di Sant'Antonio, trovare la sinfonia, l'armonia che ti porta alla cosiddetta esichia, la serenità. Ed è all'interno di tutto questo che si costruisce la pace. Io mi ricorderò sempre di una risposta che dette Madre Teresa di Calcutta. Come si fa a lavorare per la pace? Come si fa a lavorare per la pace? Sapete cosa rispose? Cominciando a crearla dentro di sé. Riconciliati con tutto ciò che costituisce la tua identità personale, e allora finalmente avrai la possibilità di testimoniare in modo concreto ed anche effettivo ciò che può costruire la pace, perché sono beati i costruttori di pace, non solo all'esterno, politico, economico, potere, no, ma all'interno. Chi vive di pace trasmette pace. Chi vive di conflitto interiore trasmette conflitti. E lei risponde e dice: comincia da te. Guardati un pochino dentro. Armonizzati nelle tue componenti di essere umano. E allora la luce della gioia esploderà dalla tua stessa presenza. E io non voglio andare oltre, sto cercando di essere sintetico, non ce la faccio sempre, ma comunque di questo si tratta. Leggetevi, rileggetevi questa pagina. Io l'ho scritto e riscritto in tante occasioni, l'ho scritto, l'ho insegnato a scuola, l'ho messo nei libri, ma ogni volta che rileggo questa pagina resta bocca aperta. Perché quello che mi lascio intuire è molto di più di quello che poi riesco anche a esprimere con le parole.
Continuando con il nostro percorso così settimanale, leggevo ancora questi testi, ci portano un po' al Natale, fanno un po' da congiunzione tra il tempo del Natale e il tempo ordinario, perché vedevo questa manifestazione della gloria, come si dice qui. Questo avvenne a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i discepoli credettero. Domenica scorsa abbiamo riflettuto, meditato sul battesimo di Gesù, e la bellissima antifona del battesimo, anche dell'Epifania, ci fa ricordare questo segno, questo inizio, principio dei segni. Come diceva Innocenzo, anche per me è la chiave per leggere il Vangelo, lo dice l'Evangelista, questo è l'inizio, il principio, cioè il principio per leggere un po' il testo, il Vangelo di Giovanni. E il simbolismo sponsale è proprio alla base del Vangelo di Giovanni, all'inizio e alla fine. Io mi soffermavo un po' su quello che su questo aspetto della gloria che viene sottolineata appunto nella prima lettura, ma che viene sottolineata anche nel Salmo, cioè un compito, quello di manifestare che la nostra vita, come la vita di Gesù, sia manifestazione della gloria di Dio, che poi la gloria di Dio è l'uomo che vive, l'uomo in pienezza, e c'è l'invito proprio ad annunciare giorno dopo giorno la salvezza in mezzo alle genti, narrate la sua gloria. Questo è un canto che abbiamo cantato proprio la notte del Natale. A tutti i popoli dite le sue meraviglie. E questo aspetto della gloria lo vedevo anche bene, perché la gloria del Signore in realtà è il dono del suo Spirito, appunto questo evento a cui accennava anche Innocenzo, la morte, che è la pienezza della vita, potremmo dire per assurdo, di Gesù, è il dono della pienezza della vita. Sembra paradossale, ma è così. Proprio in quel dare e donare lo Spirito. E ecco, una considerazione invece sul Vangelo. Mi sono soffermata sull'aspetto delle parole di Maria. In Giovanni sono le uniche parole di Maria qui, perché poi sotto la croce è il silenzio che prevale. E, va bene, in tanti testi antichi si può trovare che è fra me e te, è una domanda che si facevano nelle antiche alleanze anche, come per dire siamo in alleanza, cioè siamo in relazione. Tant'è vero che sembra per alcuni esegeti che la risposta di Maria, proprio fate quello che vi dirà, va proprio in sintonia con questo, non in contrasto. Ma il piccolo dialogo, insomma, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno vino. Per me questa è la più bella preghiera che si possa fare, che Maria fa all'inizio, e la vedo proprio la forma di preghiera, cioè saper vedere, ecco la profezia, saper vedere una mancanza che solo Dio può colmare. Tutta questa tradizione antica della legge, eccetera, scritta sulle pietre, eccetera, è vuota, non ha realizzato quella pienezza di vita, quella gioia cui si aspettava. E ecco il primo modo di parlare di Maria che Giovanni introduce, perché già Gesù ha scelto i primi discepoli, è proprio quello di saper leggere, di saper vedere, di saper decifrare, di sapere anche dire la mancanza. Non c'è gioia, come tradotto in altri modi, cioè non hanno vino. È semplicissima questa, a cui Gesù risponde. Qui sì, la traduzione è: donna, che vuoi da me? Ma appunto è quello di dire che c'è fra me e te, capendo che c'è un legame comunque, un'alleanza. E anche qui non è ancora giunta la mia ora, alcuni la traducono proprio con un interrogativo: che c'è? Come per dire non è ancora giunta la mia ora, per dire che è giunta la mia ora, in senso affermativo, così leggono alcuni. E così la madre può dire ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Questa è la seconda parola del Vangelo di Giovanni che dice Maria: quello che vi dirà, fate quello che vi dirà. Tutto ciò che vi dirà, fatelo. E anche qui vedevo un concentrato, come si dice, si legge, no? Riferendosi appunto a quello che il faraone dice quando non c'è pane, c'è la carestia, anche lì, mancanza totale di pane, c'è una carestia terribile in Egitto e vanno dal faraone, si dice anche lì, tutto il popolo, tutti gli egiziani che non hanno pane, vanno da faraone a chiedere il pane. E il faraone li manda a Giuseppe, andate da Giuseppe, tutto quello che vi dirà fatelo. A me, come dicono anche gli esegeti, richiama questo, no? Fate ciò che vi dirà. Quindi, come se Maria tenesse in mente tutta questa tradizione, questa memoria storica di Israele, che appunto l'obbedienza alla parola dei profeti, per esempio, realizza il dono di Dio, quindi tutto ciò che Dio dice in realtà accade se obbedite, se vi aprite con fede, e nello stesso tempo mi sembrava che richiamasse anche una sua esperienza personale. Maria è così, così dice proprio tutto quello che vi dirà fatelo, è un imperativo che rivolge ai servi, perché è portatrice della sua esperienza personale. Lei effettivamente è affatto, cioè la realtà di Gesù è il prodotto appunto di quello che ha detto l'angelo. Tutte, lei ha risposto, tutto quello che tu hai detto avvenga. E quindi effettivamente ha realizzato questa parola che è il figlio, che è il verbo. E non sa dire altro, non può Maria donare lo spirito, cioè manca il vino e lei sa solo che uno solo può donare lo spirito. Io vedo nel vino, per esempio, la realtà dello spirito, di quello che poi sarà a Pentecoste lo Spirito Santo, è il dono per eccellenza, il dono della Pasqua. E l'altra cosa che vedevo è che mi ha, appunto, sono misteri, come si diceva, che uno intuisce, medita, li legge dentro, li capisce all'interno, è proprio questo divenire, perché Gesù avrebbe potuto fare un miracolo, Giovanni li chiama segni, e questo miracolo poteva essere che intanto che i servi vanno a prendere l'acqua, e l'acqua è vino, e invece no, i servi, Gesù dice andate ad attingere acqua, portano acqua nelle brocche fino all'orlo, è sempre acqua. E anche qui tutto il simbolismo dell'acqua a cui faceva riferimento, l'acqua ha il simbolismo anche dello spirito, ma ha il simbolismo anche dell'umanità, della realtà umana. E poi Gesù dà il secondo comando, portatelo adesso allo sposo, no? Ecco, andate a portare questo, i servi, tant'è vero che Giovanni sottolinea che lo sapevano che era l'acqua solo i servi, perché quando assaggia il vino, assaggia l'acqua, c'è il vino. Ecco, questo divenire non è... è qualcosa che mi ha richiamato l'incarnazione, come il verbo, la parola altissima, nella realtà di ciascuno che crede, quel verbo, e infatti Giovanni Battista l'ha colto, quel verbo diviene. Chi ha visto il passaggio? Non c'è stato un miracolo che dal cielo abbiamo visto qualcosa sulla terra, è come Dio che è divenuto uomo, questo divenire è un divenire che poi viene assunto dalla fede di ciascuno, dall'apertura di ciascuno. Uno lo vede un bambino, uno lo vede, è nella bocca di ciascuno che quell'acqua, che rimane acqua nelle anfore, diviene vino. E quindi qui è anche qualcosa, come dire, che si rivela ma anche che rimane nascosta. Non è un miracolo strepitoso che tutti vedono e tutti... è qualcosa che... ecco, mi sembrava che il testo è molto interessante su questo. Come ebbe assaggiato l'acqua divenuta vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e disse appunto: tu ti mettono, tu hai messo questo vino buono alla fine, cioè è rimasto fino alla fine. Ecco, a me sembra che qui c'è dentro davvero un grande mistero per noi. E mi richiamava, come dice Cirillo di Gerusalemme, un testo del, che si legge a Pentecoste, che abbiamo letto tante volte a Pentecoste, che è un mistero grande, che è quel testo che dice: l'acqua è un'acqua che si vede scendere dal cielo, la pioggia che bagna la terra. E cosa fa questa acqua? Fa fiorire le diverse piante, cioè non è che l'acqua rende tutto uguale, no? Questa acqua che scende fa il giglio giglio, fa la viola viola, la rosa rosa, cioè tutte le piante si bevono di quest'acqua e diventano se stesse. E mi sembra che la parola di Dio è proprio questo, la... Questo testo ci dice proprio questo, la realtà con cui ciascuno di noi si apre alla fede, all'accoglienza del dono. Ecco, il dono è uguale, lo spirito che il Signore ci ha offerto, anche Gesù con la sua vita, è per tutti uguale, come per l'Eucaristia. E poi diviene in me, diviene la mia identità, in lui la sua identità, in lei diviene appunto il corpo di Cristo nelle forme diverse, con i carismi diversi. Ecco, è un altro modo di dire l'incarnazione. Per me queste nozze di Cana, questo divenire vino dell'acqua, è un altro modo per esprimere, per manifestare la gloria di Dio, che è appunto la presenza di Dio, l'alleanza di Dio con tutta l'umanità, che ciascuno di noi poi in un certo qual modo assaggia nella sua modalità. Non è qualcosa di che si vive, una relazione che si vive uguali tutti. Quindi c'è questa, ecco. Il versetto che non è citato qui, si dice che Gesù tornò a Cafarnao con i suoi discepoli e la sua madre, certamente con questa esperienza forte, questa manifestazione forte anche, quindi realizzando anche questa piccola comunità.
Continuando con quello che ha detto madre, piccola comunità, io vedo qua c'è un processo di una comunità che diventa una nuova comunità. Perché vedo così? Perché c'è qua un'alleanza che fa Gesù con questa comunità, quindi con ognuno che sta lì. Quando dice chi sono gli invitati, quindi non sono persone sconosciute, chi va a una nozze. Sono persone che sono vicini agli sposi, quindi tutti si conoscono. Quindi è una comunità che viene facendo un processo, ma soltanto Maria si rende conto che loro ancora non hanno assaggiato il vino. Quindi hanno bevuto l'altro vino, il vino, un vino buono, ma mancava il vino nuovo. Quindi leggendo anche altro testo, un testo del Siriale, dice qua che il vino nuovo è l'amico nuovo che si dona all'amico per essere bevuto. Quindi questo mi ha fatto pensare che è lo stesso Gesù che diventa lui il vino per questa nuova comunità. Perché pensavo che queste ancore che sono di pietre, Marte anche, perché avevano un'acqua per la purificazione, quindi c'era un rito antico che loro vivevano lì, perché poi dice che c'erano per la purificazione, non era per altra cosa che la presenza di queste acque. A me ha fatto pensare che Gesù qua inaugura, fa un inizio, un nuovo rito. Quindi le pietre, queste acque di pietre sono diventate il cuore di ognuno di questi invitati, un cuore di carne, un cuore che riceve un nuovo vino, che Gesù non dice svuotare le ampore, l'acqua che c'era lì, mettere altra acqua, no, Gesù dice riempire queste ampore, quindi dice mescola l'acqua dell'uomo con l'acqua di Dio e questo diventa vino. E questo vino nuovo è la parola di Dio che si fa, che si verde, che entra nell'uomo, perché loro facevano una purificazione esterna, soltanto l'acqua che c'era dentro delle ampore, adesso questa acqua diventa vino, quindi è necessario assaggiarlo, quindi metterlo dentro per capire di che si tratta questa alleanza con Gesù. Quindi era necessario mettere dentro questa parola e non solo per fuori. Per quello io ho visto qua che c'è un processo. Per quello questo vino nuovo, Gesù lo dà alla fine, perché la comunità deve fare un processo, deve iniziare al principio con un vino differente e facendo questo processo alla fine dà il vino nuovo, perché ogni ancora che sta lì ha una capacità differente, ha una di 80 litri, altra di 120, quindi non sono uguali. Quindi il cuore di tutti questi invitati è uno differente dall'altro, e che anche il modo di bere il vino e la quantità dipende anche di questo bisogno dello Spirito di Dio, come ha detto Madre anche, che fa che quello che Maria ha detto, fate quello che Gesù dice, diventa parola di Dio dentro del cuore di ognuno di questi invitati.
Valentino, vuoi parlare? Sì.
Potrei dire due cose. Innanzitutto, la madre di Gesù è lei invitata. Gesù è, forse gli dice, un po' quasi imbucato, ma c'è anche tuo figlio, ci sono i suoi amici che vengono anche loro alla festa. Allora, il ruolo di Maria è un ruolo di mediazione, di introduzione, di apertura all'umanità. La madre gli dice, parla con Gesù e gli dice mando vino. Anche Gesù era lì, Gesù aveva visto, sapeva che lui, ma non è intervenuto. È intervenuto su domanda della madre. E qui è poi il nostro ruolo di intervento, di attivazione, di rivolgere le domande, di comprendere i problemi intorno a noi, vedere il mondo intorno a noi e, come diceva Padre Vincenzo, partendo dalla nostra costruzione della pace in tempi problemi, vedere come come affrontarli e chiedere. E poi sono 600 litri di vino. Non è che Gesù volesse ubriacare tutta la Galilea, voleva dire invece che ce n'è per tutti, che la sua misericordia, il suo desiderio portare gioia e vita è rivolto a tutti e poi lo sposo, cioè qua si cita solo lo sposo, perché la sposa è la Chiesa, la sposa siamo noi, la sposa siamo, forse per questo si cita solo la sposa.
Michelina.
Io sono stata colpita da questo modo di dire, tu invece hai tenuto da parte il primo buono finora. Questo tenuto da parte, ingenuamente questo maestro di tavola, che non ha visto, non ha capito, poi voglio dire, era a mangiare per lavare le abluzioni dove attingevano il vino, quindi c'era qualcosa di strano in questo vino. Però lasciamo perdere questo. Tenuto da parte, che dal greco può significare anche custodito, e mi ha molto preso questa parola del custodire, perché quest'acqua che viene versata in abbondanza in questi odri può diventare questo vino nuovo, perché c'erano gli odri, che sono, come ha già spiegato padre Vincenzo, padre Michela, tutta la tradizione di Israele. E mi sono detta quanto è importante che tutta la novità della nostra vita, tutte le novità della nostra vita vanno a mettersi dentro, sopra, a completare la costruzione che noi già abbiamo iniziato. Niente è da buttare, niente è da eliminare. Si può costruire il nuovo da quello che abbiamo. E questo vale nelle piccole cose. Ho pensato, nei nostri monasteri c'è sempre qualcosa da pulire, qualcosa da buttare, qualcosa di vecchio che non si usa più. Poi arriva il giorno in cui ti serviva proprio quella cosa inutile, che però, ecco, in questo momento ti serve. Perché? Perché c'era un appunto sulla liturgia, perché c'era un oggetto che adesso devi ricomprare nuovo, e sembra una cosa sciocca, però dalle cose che noi abbiamo, da quello che siamo, noi creiamo il nuovo che il Signore ci fa scoprire, che poi è quello che ci dice Paolo, perché lo Spirito che ci crea unici e ci ricrea ogni volta nuovi, secondo i nostri carismi, ma ogni cosa, ogni parola, ogni gesto che noi possiamo fare è sempre nuovo, perché lo Spirito lo rinnova.
Denise, cosa volevi aggiungere?
Solo una piccolissima cosa. A me ha colpito la frase di Maria, quella che dice: qualsiasi cosa vi dirà, fatela. Un po' come già aveva detto, infatti quando mi chiede, anche a me ha colpito quella cosa della meditazione, questo qualsiasi cosa, cioè lei che ha sperimentato, che veramente è accaduto l'impossibile, può dire veramente qualsiasi cosa, come per dire anche a noi, aspettatevi di tutto, però in due versioni, aspettatevi di tutto dalle cose più banali, più piccole. E mi è venuto in mente, adesso non ricordo il nome, sta nell'Antico Testamento, un funzionario di qualche sovrano, non ricordo, che ha la lebbra, che viene mandato da un profeta, non ricordo, da me. E questo gli dice il profeta: vai a lavarti per 7 volte nel fiume. E lui, sdegnato, sta tornando a strada e tu mi chiedi questa cosa banale. Quindi quel qualsiasi cosa in realtà è la duplice medaglia, no? Che il Signore ci pone sempre davanti, che può essere le cose più piccole, no? Che veramente attraverso cui avviene un miracolo, un segno, no?
di una quella trasformazione, la conversione, la santificazione nostra, no? Per grazia sua, nelle cose più piccole. Però siamo pronti, dice anche Maria, veramente a qualsiasi cosa, anche nelle cose più impensabili, perché anche quelle il Signore tante volte, Madre Teresa di Calcutta, che è quello di là, per esempio, che per me è veramente una delle sante che amo di più, anche lei non si aspettava, no? Eppure il Signore gli ha chiesto qualcosa a cui lei mai avrebbe pensato di, eppure è nato qualcosa anche nella piccolezza, cioè non so se mi sono spiegata, quindi essere pronta a tutto, nel piccolo e nel grande, perché veramente il Signore compie tutto Lui. Da noi chiede semplicemente il discernimento, che viene semplicemente dall'abitudine, santa abitudine di ascoltarlo. Quando uno fa l'orecchio, si dice, no? Riconosce, sempre per grazia del Signore.
Antonio, sentiamo.
Allora, no, a proposito, il piccolo e il grande. No, parto da una cosa, diciamo, un po' eccentrica, però recentemente mi è capitato, ho mandato lui questi link, c'era una bella intervista di Matteo Ferrari. Cioè, l'intervista è bella perché Matteo Ferrari è stato molto bravo a rispondere a delle domande assolutamente banali e rinunciatarie, in cui fondamentalmente, come spesso accade quando ci sono queste interviste, l'intervistatore dice ma perché la Chiesa non viene più nessuno, non c'è più la... cioè con l'idea che in fondo come erano belli i tempi delle chiese piene, ammesso che siano mai esistiti, cioè anche di reale. E allora questo mi ha fatto ricordare una cosa che dice spesso Madre Michela nei colloqui privati, ma si può rivelare anche pubblicamente, cioè che in realtà il compito della Chiesa non è, come dire, essere visibile e creare consenso, ma è stare. La Chiesa deve stare. Ed è quello che fa Maria in fondo, è quello che fa Maria in questa occasione, come è quello che fa Maria sotto la croce. Ed è proprio questo stare, certamente uno stare non addormentato e passivo, ma uno stare, come dire, attento e compassionevole, che è proprio i sentimenti di Dio, infatti. È proprio questo stare che rende Maria efficace nell'ottenere il segno da Gesù ed efficace nell'ottenere questa nuova maternità che è poi la maternità per la Chiesa. E allora in fondo questo stare è anche quello che appunto è chiesto alla Chiesa, è chiesto a ciascuno, sono le piccole cose, è esserci nelle realtà della vita che Dio ha già preparato per noi. In fondo spesso Gesù, anche quando per esempio c'è la moltiplicazione dei panni, ci sapeva bene quello che stava per fare, quello che stava per compiere, e anche qui Gesù evidentemente non avrebbe comunque abbandonato questi poveretti che volevano fare festa, ma c'è bisogno di qualcuno che stando lì si fa mediatore. E allora in fondo qui è anche quello che dice il bellissimo brano della prima lettera ai Corinzi, perché in fondo sembra che tutti questi carismi siano cose straordinarie, la profezia, il dono delle lingue, le guarigioni, e in fondo ciascuno di noi dice io non sono capace né di guarire un ammalato se non eventualmente con l'ausilio appunto di mezzi, diciamo, professionali, oppure potere di compiere i miracoli, la profezia, ma invece no, queste cose sono già nella nostra vita. E in realtà lo stare, quello che la madre del Signore ci testimonia, quello che in fondo credo è vero sempre, è anche proprio mostrare la verità della presenza di Dio nelle situazioni concrete della nostra vita. La profezia appunto non è discernere chissà cosa, ma è parlare con franchezza a chi si ha di fronte, e anche le guarigioni è saper accogliere la sofferenza, intanto accorgersene e poi saper cogliere la sofferenza di uno che ha di fronte, di chi abbiamo di fronte. In questo senso questi carismi non sono cose straordinarie, o meglio sono straordinarie perché scopriamo che siamo in grado di farli avverare nel momento in cui, stando, lasciamo che il Signore ci parli e ci riempia Lui, come ha riempito le giare, perché poi alla fine finiamo per essere noi stessi quell'acqua che diventa vino, pur essendo abbastanza insipidi di nostro, per me sicuramente è vero. Poi qualche volta qualcosa esce quando, diciamo, ma lo scopri nella gioia di qualcun altro.
Io, scusa, vorrei dire che naturalmente in ogni parola del Vangelo c'è tutta la storia della salvezza, in ogni parola, e in questo i padri della Chiesa sono bravissimi, da ogni parola ne tranne, e Innocenzo fa parte di questa schiera. Però voglio dire, qui questo episodio è anche molto semplice: ha cambiato l'acqua in vino, c'è anche una immediatezza, c'è anche una semplicità del rapporto di Dio con l'uomo. Questa cosa di cambiare l'acqua in vino la capisce pure Dario Fo, il mistero buffo, lo sanno tutti, Gesù ha cambiato l'acqua in vino.
No, e quindi, l'acqua è divenuta vino. L'acqua è divenuta vino.
Sì, è l'acqua è divenuta che cambia vino, anche troppo, 80 litri, 120, ma qua si devono ubriacare questi qui, già ce l'avevano avuto il vino buono. Insomma, diciamo, non voglio adesso, diciamo, banalizzare, però insomma è un racconto semplice che arriva alla gente direttamente. Allora io vorrei dire, qui c'è anche un rovesciamento da fare, cioè qui abbiamo parlato della madre che si rivolge al figlio, il figlio che va sulla croce, ma proviamo a rovesciare questa cosa. Questa sposa con cui Gesù ma in che condizioni sta? Vabbè, lì a Cana gli mancava un po' di vino, è quasi ironico dire che ne do tanto, ma questa sposa ai piedi della croce, ma questi sono uomini armati, gli bucano il costato, si dividono le vesti. Che sposa è? È una sposa disperata, è una sposa che sembra abbandonata da Dio, è una sposa che va di rovina in rovina. Eppure a un certo punto c'è il riscatto, c'è il cambiamento, e noi lo stiamo vivendo in questi giorni. L'altro ieri questo mondo stava andando alla rovina, guidato da folli, guerre, genocidi, stragi, e adesso arrivava pure chissà che cosa in America, qualche cosa di tremendo, e improvvisamente che succede? Una tregua. Ma allora non dovevamo essere disperati, allora era possibile che qualcosa cambiasse. E finisce questo scandalo di unire la parola di Israele a questa tragedia immensa che si stava facendo in Terra Santa. Finisce, forse, non lo sappiamo, ma forse, se veramente queste promesse che abbiamo letto oggi, anche nella lettera di Paolo, se sono vere, allora forse sarà vero che qualcosa cambia. Ci doveva essere una guerra con la Cina nei prossimi 10 anni, decidere chi doveva vincere il mondo. Quello non è ancora arrivato, neanche la Casa Bianca, e già si telefonano e dicono: ma mettiamolo a posto questo mondo. Ma allora non è così disperata, non è così tragica la situazione. Allora anche questa cosa, anche le nozze di Cana sono un segno di questo, non solamente, diciamo, di tutta la storia che abbiamo vissuto, vivremo, ma la storia di oggi che ci dice che qualcosa cambia. Allora questo Dio, questa presenza, certo dentro di ciascuno di noi, ma anche nella storia delle cose che avvengono, può succedere, può accadere, sì, può accadere. Non dobbiamo essere, non dobbiamo pensare, perfino le acque si possono ritirare, l'abbiamo letto nel Salmo. Queste acque che dovevano distruggere la terra, l'ecologia, era finito tutto, e invece Dio rimettere acque dentro i loro termini. Allora anche questo è possibile, anche questo è possibile di salvare il mondo, la storia, la natura. Beh, io penso che questo sia il grande messaggio che arriva da questa pagina, ma da qualunque pagina, ripeto, da ogni parola del Vangelo c'è tutta la storia della salvezza.
Mi chiedevo, è possibile vivere un cammino di adesione al Signore senza una relazione? Perché se ci rendiamo conto, quello che abbiamo sentito dall'inizio, da quando Innocenzo anche ha cominciato, è proprio motivo di un rapporto, delle nozze. Quindi non stiamo parlando di una persona, stiamo parlando di persone. Una lo sappiamo benissimo chi è, e gli altri dipende di ciascuno di noi. Questo come una prima premessa, perché quello che mi interroga è proprio una seconda cosa. Possiamo spesso, come spesso diciamo, no? Cosa mi porta la gioia? Cosa è motivo di gioia per me? Cosa mi fa gioire nella vita? Ecco, penso che le letture ci fanno rovesciare questa domanda. Perché se abbiamo detto che parliamo di nozze e parliamo di persone, quindi non c'è niente da vedere con cose. E ecco qua il problema. Stiamo parlando di persone. Chi è la ragione della mia gioia? Chi mi fa gioire?
È più forte che sempre può.
Mi sentite? E non c'è se vicino a me che ci parla
più forte.
Chi se... Allora, va bene, non so che cos'è. Allora, ma il Vangelo è il primo punto a rispondere a questo, molto chiaro. Le nozze parla di noi col Signore. Allora, come ho detto, la domanda non si tratta cosa mi fa gioire, ma chi mi fa gioire, chi cerco. Perché dico questo? Perché arriverà un giorno nella nostra vita che, come ho cominciato, no? Assentendo e poi riflettendo, mi chiedevo, ma è impossibile vivere un cammino di sequela con il Signore senza una relazione? Va bene, noi soprattutto monaci e monache non abbiamo un compagno fisico. Nella vita tutti noi viviamo una relazione. E allora questo giorno per ciascuno di noi arriverà. E allora qual è la mia risposta? Con chi? Chi accoglierò? Darò il mio sé per condividere la mia vita, per essere felice. Non entro in tanto dettaglio, no? Allora, perché è impossibile, come ho detto, vivere le nozze con il Signore senza essere con lo sposo. E allora che cosa significa questo? Perché la gioia è relazione. La gioia è il Signore. La mia felicità è relazione con il Signore. E allora dobbiamo chiederci, allora perché mi manca, come abbiamo sentito, no, la pienezza della mia vita? Ecco, tutto qua, con chi mi relaziono? E allora un'altra cosa
E nella consumazione di Gesù nella croce, tutto è dono e grazie, tutto è gratuità, è libertà, è condivisione. Allora perché voglio trattenere le cose che non mi appartengono? Ecco la mia rovina, ecco la mia tristezza. Nulla mi appartiene, solo Lui fa parte di me, è la mia pienezza. Ecco, noi dobbiamo semplicemente, sappiamo che non è facile, dobbiamo semplicemente accogliere il dono che già è. Ci è stato dato, è stato versato, non c'è niente da fare. O io accolgo o io rifiuto. E questo si vede benissimo nel nostro agire, nel nostro parlare, nel nostro relazionarsi e così via. Stiamo parlando di spirito. Spirito si comunica. Allora, concludo con le parole di Innocenzo, no? Accogliere il dono gratuito di Dio che si è consumato totalmente per amore. E poter portare in noi la pace che tanto desideriamo. Non arriverà la pace dove vogliamo se non comincia da noi. Quindi chiediamo la grazia del Signore, del Suo Spirito che ci aiuti a saper accogliere in noi il Suo dono di grazie.
Sì, sentiamo.
Mi ha colpito il fatto che si tramuta in Dio dal momento che arriva in tavola. E io capisco che il Signore praticamente dà il Dio a chi lo va a prendere, a chi lo vuole, chi accetta quello che sta dicendo. Per tutti gli altri resta, puoi fare le abolizioni che vuoi, però non devi morire.
Grazie. Grazie. Allora chiudiamo perché siamo un po' oltrepassato il tempo. E, beh, preghiamo per la pace, perché potremmo fare una preghiera come non hanno pace, come dice, dovrebbe dire Maria, oggi non c'è la pace, quindi. Ma anche quello che ci invita a fare il Salmo è annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore, che è appunto quello che si diceva a conclusione, che l'uomo può cogliere la parola del Signore, le meraviglie di Dio, e annunciarle. Allora cantiamo il Salmo insieme.
Annunciate a tutti i popoli meraviglie del Signore.
Annunciati di giorno in giorno la sua salvezza, in mezzo alle genti narrate la sua gloria. A tutti i popoli dite le sue meraviglie.
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.
Date al Signore a famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome.
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.
Prostratevi al Signore nel suo atrio santo, tremi davanti a Lui tutta la terra. Dite tra le genti: il Signore regna, Egli giudica i popoli con rettitudine.
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.
Preghiamo. O Dio grande nell'amore, che nel sangue di Cristo versato sulla croce hai stipulato con il tuo popolo l'alleanza nuova ed eterna, fa che la Chiesa sia segno del tuo amore fedele e tutta l'umanità possa bere il vino nuovo nel tuo regno. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
Buona domenica a tutti. Ricordo.